Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
Stampa rassegnata. I giornali pubblicati in questo disgraziato paese e spulciati ogni lunedì da me, cioè Pino Cacucci.
E si avvicina la fine dell'anno, quindi è tempo di consuntivi. Prima pagina di Affari e Finanza di Repubblica. Titolone, Azienda Italia, un anno d'oro, oltre 100 operazioni di acquisizione all'estero per un valore di 57 miliardi, mai come in questo 2007 le imprese italiane sono state così attive sui mercati internazionali e non solo i grandi gruppi pubblici e privati ma anche i medio piccoli. E poi tutta pagina 2-3 dedicata a questo anno fantastico per l'imprenditoria italiana, 2007, l'anno dello shopping, l'Azienda Italia scopre l'estero. Grandi operazioni hanno fatto Enel, Eni e Mediaset, ma è stato un fenomeno generale. Poi un altro articolo dedicato a le grandi famiglie brindano tra profitti e nuove alleanze. I Benetton che riorganizzano le partecipazioni, Fiat che fa accordi produttivi, ma le più dinamiche sono le imprese medio-grandi del quarto capitalismo. E poi leggiamo anche che le acquisizioni oltre frontiera delle nostre imprese sono state 108 per un valore di 57 miliardi di euro, quasi il quadruplo del 2006. E com'è poi che si lamentano pure questi qui? Prima pagina dell'Unità, foto di un uomo che non c'è più. È morto non molte ore fa, si chiamava Rocco Marzo, è l'altra faccia dell'Italia che brinda. E il quinto morto della ThyssenKrupp, un grande numero listato a lutto al centro dell'Unità, 1007. Sono 1007 i morti sul lavoro e l'anno ancora prevede due settimane. Quindi probabilmente questo numero, anzi sicuramente questo numero aumenterà, visto che tutti i giorni si muore sul lavoro nell'Italia in cui gli imprenditori brindano all'anno d'oro. E, a proposito di genti che brindano, quelli che investono in armi sicuramente se la passano benissimo. C'è un articolo a margine degli incontri di Bali, di questa sorta di vertice, come definirlo, dove si fanno tante chiacchiere, dove ci si accontenta adesso di una firma risicata e strappata agli Stati Uniti, ma insomma poi dopo basta vedere l'esempio dell'Italia, ha firmato il protocollo di Kyoto, l'ha sfondato in tutti i modi, per cui a che servono queste firme? E oltretutto con i soldi delle nostre tasse dovremmo pagare fior di multe. Comunque, tornando a questo articolo sulla Jornada, le armi battono il verde, lo dimostra il mercato. E praticamente è uno studio con pareri di autorevoli criminali, li definirei io, ma comunque appartengono a queste firme che sanno tutto dell'economia e che dicono: se volete avere un altro anno prospero, puntate sicuramente sulle industrie di armi, mentre il verde non tira. Capito? Dice a un certo punto l'articolista. Anzi, questo è anche uno studio fatto da Naomi Klein, pubblicato sulla Jornada, poi non so se in questi giorni verrà ripreso dai giornali italiani, e Naomi Klein dice, capito, se cerchi un modo di fare una scommessa sicura su un nuovo mercato con potenziali di crescita molto forti, lascia perdere il solare, compra vigilanza e sicurezza, dimenticati del vento, compra armi. E a proposito di armi, nel numero del settimanale Carta che trovate in edicola dall'altro ieri c'è una pagina dedicata ai generali cluster. Gioco di parole col generale Custer, ma le cluster sono le cluster bomb o tradotte in italiano bombe a frammentazione o a grappolo. le discussioni per arrivare al trattato internazionale contro le bombe a grappolo procedono più lentamente del previsto a causa dell'ostruzionismo di alcuni paesi. L'Italia è tra questi. L'Italia è uno dei 57 paesi che hanno negli arsenali le bombe a grappolo e che non vogliono rinunciarci. Poi c'è un riquadro dal titolo Mine travestite. Le bombe, le cluster, sono state introdotte negli arsenali militari più avanzati a partire dalla metà degli anni Ottanta. Il funzionamento è semplice. Un ordigno sorgente contiene decine di bombe più piccole, ma comunque letali. Sganciato da un aereo o sparato da un pezzo di artiglieria, l'ordigno sorgente si apre a una certa altezza dal suolo e disperde le bombe su un'ampia area. In origine questo tipo di munizione era stato studiato per colpire obiettivi estesi, per esempio la pista di un aeroporto o una concentrazione di mezzi. Gli ultimi modelli di cluster, come la CBU-97 in dotazione alla NATO, prevedono anche gli acini esplosivi del grappolo che rimangono attivi per molto tempo sul terreno dove cadono, trasformandosi quindi di fatto in mine antiuomo. Eh beh, l'Italia le ha, le produce e non vuole affatto rinunciarci, perché insomma anche grazie a questo è stato un anno d'oro. Or dunque, vediamo un po' per l'Italia che non ha granché da brindare a questo anno d'oro e non investe in armi, ma che ogni tanto vorrebbe così spostarsi a bordo di un treno senza vivere un'odissea e evitando di intasare ulteriormente le intasatissime autostrade e aggiungere inquinamento all'inquinamento. Ma prendere un treno in Italia, che ne dica Prodi, è sempre un atto d'eroismo che non si sa mai come vada a finire. Adesso, d'accordo, questo è un caso limite, insomma le 20 ore trascorse su un Eurostar che in tutti i modi hanno tentato di spostarlo, la stampa dedica l'apertura di prima pagina: due Italie, due treni. Sì, questo sarà un record, però il buon romanone Prodi fa arrabbiare un sacco di gente quando dice ma guardate anche le cose che funzionano. Sì, prova tu a far la vita da pendolare, poi vedi quante cose funzionano nella tua vita. Alta velocità tra un anno in un'ora da Bologna a Milano. Prodi dice TAV rispetto i tempi, e intanto un Eurostar Lecce Roma ci ha messo 20 ore. Tra un anno con l'alta velocità si andrà da Milano a Bologna in un'ora. E Prodi assicura anche sulla TAV rispetto i tempi, ma intanto un guasto ha costretto il Lecce Roma a un'odissea di 20 ore. E Repubblica anche dedica spazio, molto spazio, alla vicenda con interviste a chi ha avuto questa sventura di stare sull'Eurostar per 20 ore al gelo, perché poi vabbè non era solo le 20 ore, è che si cominciava a rischiare l'assideramento. Noi abbandonati sull'Eurostar, i passeggeri denunciano Trenitalia, ma quale maltempo, in quel punto la linea non va, non è la prima volta che succede. Dopo un'odissea sui binari lunga quanto un volo per l'Australia, Ketty Di Tardo, una ragazza barese che vive e lavora nella capitale, ha ancora la forza di gridare la propria rabbia. Ci hanno lasciati soli, abbandonati, senza riscaldamento, senza cibo e senza servizi igienici. Non è degno di un paese civile. E però al commento di Romano Prodi subito sotto, una cosa tremenda, ma c'erano migliaia di treni in giro, cerchiamo di avere il senso della misura, altrimenti non riusciremo ad avere l'idea precisa di dove sia il male, quello che non va e dove intervenire. Finché prendi un treno per andare sull'asse Roma-Milano, che si scassano pure lì, per carità, però insomma, tutto sommato, se si scassano qualcuno ti viene a prendere. Ma prova a spostarti nel resto d'Italia, caro Romanone. Ma sì, guardiamo le cose che funzionano in questo paese. Non riesco a trovarne al momento, però qui davanti l'ultimo scritto di Beppe Grillo sui camionisti: camion vuoti e polmoni CO2, sempre a proposito di come ci si sposta in questo paese. I camion hanno bloccato l'Italia, scrive Beppe Grillo, non è una novità, la bloccano tutti i giorni. Sono sempre immobili sui cavalcavia, nelle tangenziali, dentro ai tunnel. I camion non viaggiano, parcheggiano in movimento. Metà sono vuoti. Quando arrivano a destinazione ritornano indietro senza un altro carico. Il trionfo dell'ignavia dei governi. Esistono decine di migliaia di piccole aziende padronali, ma vi pare possibile? Se fossimo un paese serio, domani ci sarebbe in circolazione la metà dei camion a parità di merci trasportate. La penisola italiana è una piattaforma naturale sul mare. Le repubbliche marinare sono nate qui, ma i nostri porti sono in declino. Una integrazione del trasporto nave-treno-camion non esiste. Più camion, più pedaggi, più gasolio. Chi ci guadagna? Stato, Fiat, società autostradali, petrolieri. I camionisti si ritrovano a competere sulle strade senza soste e senza orari per un pugno di euro. A quando una programmazione nazionale dei trasporti che venga attuata in 3 anni sotto il controllo dei cittadini? Lo sciopero ha avuto i suoi lati positivi. Grazie alla diminuzione del monossido di carbonio, ogni italiano ha guadagnato un paio di giorni di vita. In questi giorni siamo a Bali insieme alle altre nazioni del mondo, un po' per prendere il sole, ho visto un pecoraro abbronzato in diretta TV, e un po' per sparare cazzate. Nelle nostre città non ci sono taxi e autobus elettrici, né piste ciclabili, abbiamo sforato i parametri di Kyoto per il CO2, costruiamo inceneritori e blateriamo di nucleare sicuro, e non siamo neppure capaci di far viaggiare i camion pieni. Mi viene una sola parola per descrivere questa situazione. Buffoni, così conclude Beppe Grillo a proposito dei trasporti. E a proposito di chi in TV non riesce più a andarci, beh, nel caso di Beppe Grillo non vuole neanche andarci, non ne ha alcun bisogno, però Luttazzi avrebbe voluto continuare ad essere in TV. E stamattina un sacco di spazio a Luttazzi, diversi quotidiani ne parlano, l'Unità per esempio, ma un'intera pagina addirittura di Repubblica, beh, quasi insomma una pagina di Repubblica. E che strano, da quando l'hanno ricacciato dalla TV i giornali si sono accorti che esiste Luttazzi. Finché faceva il suo Decameron, mai una riga di commento. Adesso forse insomma che è stato costretto a tornare nel ghetto del teatro, dove, lo dice anche qui Repubblica, insomma ci va il suo pubblico, insomma non è che possa raggiungere milioni di telespettatori, adesso come dire non dà più tanto fastidio e quindi se ne può parlare, gli si possono dedicare foto a colori. Luttazzi a teatro attacca il Papa, ride perché non paga le tasse, è il titolo. Un attacco frontale alla Chiesa, alla religione che plagia i fanciulli e che andrebbe insegnata solo dopo i 40 anni, un'entrata a gamba tesa su Papa Ratzinger, chiamato per tutto il monologo Papa Razzi. Guardate Papa Razzi come ride, dice Luttazzi, mentre sul fondo della scena viene proiettata una diapositiva di Benedetto XVI sorridente. Anch'io riderei se la mia azienda non fosse tenuta a pagare le tasse. Estromessa dalla TV, la puntata di Decameron dedicata alla religione e alla seconda enciclica di Benedetto si è dunque materializzata ieri sera sul palcoscenico dell'Ambra Iovinelli di Roma. Luttazzi continua a sostenere che è stato proprio il timore di quanto avrebbe detto sulla 7 a proposito della Spe Salvi, questo è il nome dell'enciclica, ad aver determinato la recente sospensione del programma. Come mi ha detto Dario Fo, quando si tocca la Chiesa è lì che cominciano i guai. E quindi insomma, certo Ferrara è stato ben felice di farlo cacciar via, però insomma appare sempre più come una scusa questa della direzione di La Sette, che ha detto di aver chiuso il programma tentando poi anche di distruggerlo, cioè di sequestrarne le copie e cancellare i nastri, perché aveva offeso Giuliano Ferrara e in La Sette Giuliano Ferrara è intoccabile. Questo sembra sempre più un pretesto, perché insomma quello che si voleva soprattutto evitare, scongiurare, è che andasse in onda la puntata dedicata al Vaticano. Leggo qui più avanti: un pezzo della sua platea televisiva orfana di Decameron è qui, in 800 sono dentro al teatro tutto esaurito, gli altri 200 sono fuori in piazza Guglielmo Pepe a sfidare il freddo pungente per seguire lo spettacolo sul maxi schermo allestito, per quanti non sono riusciti a mettere le mani su uno dei coupon d'ingresso, peraltro gratuito. A scanso di equivoci, ha avvertito Luttazzi, non siamo qui per me, ma per tutti noi, per difendere il nostro diritto di decidere cosa guardare in televisione. E più avanti si dice dispiaciuto Luttazzi, ma solo perché tutto è avvenuto proprio adesso che Berlusconi mi aveva chiamato per piazzare una soubrette nel mio show. E poi il Papa scrive che la scienza non conta nulla senza la fede, allora da domani per favore niente antibiotici a Papa Razzi. Se la Chiesa vuole impicciarsi nella politica italiana, prima paghi le tasse, altro che 8 per 1000. E quindi, come fosse un refugium peccatorum, l'Ambra Iovinelli ha dunque aperto le porte all'ultimo, in questo caso recidivo, tra i depurati della televisione, come già era avvenuto con la conferenza stampa di Sabina Guzzanti dopo la sospensione di Riot, con lo spettacolo spostato all'auditorium solo per questioni di capienza, e come era avvenuto con Santoro dopo la cancellazione dell'ultima puntata di Sciuscià nel 2002. Insomma. Or dunque, dal Corriere della Sera, a proposito di questa bella Italia che brinda a quest'anno d'oro, prima pagina del Corriere della Sera, i primari con la tessera, ospedali, lo scandalo delle scelte per simpatia politica. Per un trapianto di reni vi affidereste a un primario casiniano, odiessino, forzista o mastelliano? Se la domanda vi sembra idiota, toccate ferro, i primari vengono scelti così. Per la tessera, sempre più spesso. Il bubbone è scoppiato a Genova grazie allo sfogo di un notissimo chirurgo, ma lo scandalo si sta rapidamente allargando e forse richiamerà finalmente l'attenzione pubblica su un tema troppo a lungo occultato. Le mani della politica nelle nomine perfino delle persone cui è affidata la nostra vita. Poi all'interno, insomma, nel lungo articolo, pagina 22, si parla di chirurghi che non hanno mai operato in vita loro ma sono diventati primari, eccetera, eccetera. Torno sull'Unità per leggiucchiare qualche passo dal lungo, lunghissimo articolo di Maurizio Chierici della rubrica Noi e Loro, oggi dal titolo Un Natale in fuga. È un racconto del Natale di 30 anni fa dedicato al Bossi che urla sul palco di Milano assieme ai suoi sindaci X. X come xenofobia, perché riesce difficile definire in altro modo quei primi cittadini che violano la legge per soffocare la vita dei lavoratori stranieri con la diffidenza di chi pretende garanzie, ma solo dagli stranieri, considerati braccia e non donne e non uomini. Noi padroni bianchi facciamo come ci pare. E poi, insomma, questo lungo articolo racconta di una vigilia di Natale di 30 anni fa, quando un gruppo di rifugiati argentini sfuggiti ai massacri nel 77, si era, insomma, nel pieno dei massacri dell'Argentina dei Desaparecidos. E si chiede Chierici, chissà, probabilmente oggi quelle persone verrebbero cacciate via, e così rimpiange un po' un'Italia che era più solidale. Inizia così nella penultima pagina dell'Unità il prosieguo dell'articolo. Basta con la canaglia umana di Roma, è la minaccia del leader ruspante rivolta a chi si impegna a far rispettare la Costituzione, sempre riferito a Bossi. 30 anni fa era il Natale di un'Italia angosciata dal terrorismo, eppure gli italiani sembravano diversi. 24 dicembre 1977, l'inverno più freddo del secolo, Naviante a 110 abitanti sulla strada tra Cuneo e Dogliani. Dietro i vetri di brina di una scuola abbandonata aveva trovato rifugio un gruppo di argentini fuggiti dai militari P2 al potere dopo il colpo di Stato. Nella terra che consideravano di nessuno, la vigilia non ricordava gli anni felici, quel gelo e gli abiti leggeri buttati nelle valigie di chi scappa. Mamma, la neve è la meraviglia di una bambina col naso schiacciato sul vetro. È il ricordo di Maria Seoane, scrittrice che ha raccolto i tremori della fuga in un libro tradotto anche in Italia, è diventato un film, La notte delle matite spezzate. Storia di una classe di ragazzi svaniti nelle cantine delle squadre della morte. Oggi Maria Seoane fa la redattrice politica al Clarín, il più importante quotidiano di Buenos Aires. La Terza ne pubblica il saggio Argentina, paese dei paradossi. Era la prima volta, racconta, che vedevo danzare i fiocchi in un paesaggio estraneo ma anche familiare nei ricordi della nonna che veniva dall'Italia. Quei fiocchi provavano la mia mutazione esistenziale. Stavo diventando definitivamente una straniera. E così ricorda Maurizio Chierici un'Italia che ebbe, insomma, la decenza di accogliere questi rifugiati. E a proposito di Argentina, ce ne parla ovviamente La Jornada, non aspettatevi che siano giornali italiani, ma il giornale di Città del Messico In questi giorni ha dato voce alle denunce di Cristina Fernández de Kirchner, neopresidenta eletta, liberamente eletta dalla maggioranza degli argentini, e che insomma è già invisa a certi poteri forti, e quindi è partita già una campagna da Washington per screditarla. Cristina Fernández denuncia un'operazione spazzatura contro il suo governo, accusa gli Stati Uniti di volere paesi subordinati e loro impiegati anziché relazioni rispettose. Avverte che non si lascerà fare troppa pressione dopo queste accuse che arrivano da un giudice di Miami. Di cosa si tratta? Ma un giudice di Miami sostiene che un imprenditore venezuelano statunitense dal nome Guido Alejandro Antonini Wilson avrebbe cercato nell'agosto scorso di introdurre in Argentina da Miami $800,000 destinati alla campagna elettorale di Cristina Fernández, moglie del presidente, ex presidente a questo punto, Kirchner. Dunque, intanto un tentativo, questi $800,000 non sono mai arrivati, e per di più tutto questo dovrebbe dimostrare lo zampino di Chavez, presidente dell'Argentina, che voleva con questa triangolazione far arrivare dei soldi per la campagna elettorale di Cristina Fernández. Ma vabbè, insomma, sì, sembra proprio un'operazione spazzatura, e comunque non c'è insomma una accusa di corruzione, visto che poi questi $800,000 non sono mai arrivati. E in ogni caso la presidenta Cristina a gran voce accusa Washington di orchestrare e ribadisce l'amicizia del suo paese con il Venezuela di Chavez. Questo le attirerà molti fulmini. Ma intanto accade qualcosa, appena accaduto nei giorni scorsi, qualcosa di molto importante per l'America Latina: la fondazione del Banco del Sur. Ai noi, purtroppo ancora solo del Sur, cioè del Sud America, e non del centro e nord, anche perché poi il Messico appartiene geograficamente e si potrebbe dire anche economicamente e politicamente al Nord America. Comunque il Sud si è organizzato anche con una propria banca, con il fine di contrastare le scelleratezze della Banca Mondiale e del Fondo Monetario Internazionale. Comunque aderiscono, hanno fondato questa Banca del Sur, Argentina, Bolivia, Brasile, Ecuador, Paraguay, Venezuela e Uruguay. E staremo a vedere, però insomma ci sono dei banchieri molto più a nord che hanno avuto l'orticaria in questi giorni. Dunque, avviandoci a concludere, ministri in elicottero, la Repubblica dedica ampio spazio alla questione dei ministri sugli elicotteri del generale speciale. Una cosa curiosa che... cioè, questi ministri hanno una propensione a farsi portare all'isola d'Ischia. Chissà cosa c'è di così importante a Ischia. Comunque tutti, Ischia ricorre dappertutto. Poi c'è chi alterna anche Isola d'Elba, Portoferraio, Grosseto, Rio Marina, Piombino, Porto Azzurro, Isola di Lipari, Capri, pure Marettimo. Maurizio Gaspari si distingue. Alcuni voli fatti in elicottero, secondo Repubblica, quando era ministro Maurizio Gasparri, le destinazioni più frequenti erano l'isola di Marettimo, nelle Egadi. I primi 1, 2, 3, 4, 5 sono ministri, sono stati ministri del governo di centrodestra, però salta fuori pure quello che Beppe Grillo ha definito l'abbronzato pecoraro, che Alfonso, ministro dell'ambiente, si è fatto portare dall'elicottero della Guardia di Finanza a Ischia, pure lui, a Susa, a Capri, a Bologna. Vabbè, insomma, a Bologna forse aveva qualcosa di serio da fare, che magari non ha a Ischia, a Capri. Però ecco, c'è pure lui sull'elicottero assieme ai gamberoni freschi, che l'elicottero a volte serviva anche per farli arrivare freschi, insomma, questi gamberoni, e non si possono mangiare i gamberoni di ieri, via. Dunque, io a questo punto vi auguro serene feste, soprattutto uno splendido 2008 che non sia da brindare per le armi più vendute e per le famiglie che appunto stanno brindando, come ci ricorda Affari Finanza di Repubblica, per quest'anno d'oro. A loro auguriamo di bere tutt'altro che champagne. Per concludere, una notizia che troverete su quasi tutte le prime pagine dei quotidiani, e se non è in prima pagina è comunque all'interno. Si tratta della signorina Carla Bruni. Ma che ci avrà sto Sarkozy? Dunque, la notizia è: il presidente e la modella. Sarkozy ama Carla Bruni. Dopo tante voci e appostamenti, i paparazzi francesi sembrano aver finalmente trovato il nuovo amore di Nicolas Sarkozy. Tre settimanali pubblicheranno nei prossimi giorni o ore foto del presidente francese con Carla Bruni. Negli scatti ripresi sabato si vedono Sarkozy e l'ex modella e ora cantante di successo italiana, con mezza vita a Parigi, passeggiare per i viali di Disneyland a Parigi. Bene, un colossale chi se ne frega conclude questa rassegna stampa e anche l'annata in corso. Buone feste.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.